Radio Televisione Svizzera, Rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Un caro saluto anche da parte di Alessio Sturaro, che è seduto in regia tecnica, e Karin Condolf, prontissima al centralino per voi. Allora, di cosa parleremo oggi? Della voglia che tantissime persone hanno di crearsi una sorta di giardino in terrazza, una piccola oasi, perché con l'arrivo della bella stagione, ma anche grazie alla riapertura dei centri specializzati, in questi giorni sembra davvero essere esplosa la voglia di giardinaggio, e chi possiede appunto uno spazio all'aperto desidera trasformare il proprio balcone o il proprio terrazzo, come dicevo, in un'oasi di natura, un'oasi di pace nella quale sentirsi davvero molto bene. Allora, c'è bisogno di un po' di aiuto, non tutti sono espertissimi, bisogna sapere quali piante scegliere, dove è opportuno sistemarle, quale terriccio utilizzare, ma anche quale vaso, quali prodotti utilizzare. A queste e a tante altre domande risponderà il nostro Valentino Stedler, giardiniere tecnico esperto. Buongiorno Valentino.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato.
Grazie.
L'abbiamo visto, con la riapertura dei centri specializzati, i primi giorni colonne di persone che avevano davvero tanta voglia di ricominciare a lavorare nei propri giardini, balconi. Anche questo lockdown ha fatto venire la voglia di vivere al meglio la propria casa.
Vero, c'è una grandissima fame, una grandissima richiesta, forse anche dovuto al fatto che la gente ha più tempo del solito, magari anche la gente pensa che quest'estate non potrà andare via, di conseguenza si potrà dedicare di più al proprio orto, al proprio giardino, e di conseguenza ecco il risultato.
E quindi è un po' come la cucina, la voglia di fare sport, esplode veramente in tutti, anche quelli che non sono troppo esperti, no? Io per prima mi metto nel calderone, tante volte quando vado al negozio, al giorno d'oggi ci sono così tante opportunità, guardo e dico: ma adesso che cosa devo fare? Allora partiamo un po' con ordine. Come scegliere per esempio le piante da portare a casa?
Dunque, dipende sempre da quello che vogliamo fare, se vogliamo fare un orto, se vogliamo piantare delle piante aromatiche, o che tipo di piante decidiamo di piantare, sia nel giardino o nello specifico in terrazza o un balcone. Va da sé che quando noi vogliamo allestire una piantagione in terrazza o balcone dobbiamo proprio creare tutto, cioè è diverso che il giardino, dove troviamo il terreno e piantiamo qualcosa nel giardino. E di conseguenza dobbiamo pensare sia al contenitore, il vaso, la vasca, poi il terriccio, che è sicuramente la parte più importante, cioè praticamente il substrato, il nutrimento in fondo, la base per queste piante che noi vorremmo piantare. E qui abbiamo naturalmente una grandissima scelta in base soprattutto a quello che noi vogliamo fare.
Quindi varrebbe la pena non tanto di andare dal distributore e poi lasciarsi affascinare magari da quello che viene presentato, il fiore che attira la nostra attenzione piuttosto che anche il vaso o quant'altro, ma partire proprio ragionando già prima sul proprio balcone, sul proprio terrazzo, e capire che cosa si può fare, andare un po' mirati.
Esattamente, esattamente.
Quindi per esempio immagino sia molto importante valutare l'ombra, il sole, se è tutto coperto oppure se arriva dell'acqua.
Sì, sono tutti punti che influiscono con poi la scelta delle piante. Adesso, come detto, dipende tantissimo cosa andiamo a cercare, se vogliamo restare ambito aromatiche orto o su piante più grandi. La pianta, diciamo, più grande è una pianta più vigorosa, di conseguenza è più facile, diciamo, perché sa difendersi dal caldo, sa difendersi magari anche da un periodo un po' asciutto. Viceversa, una piantina piccolina di riflesso è un'essenza debole e va coccolata di più, e naturalmente va scelto tutto ponderato in base alla posizione, alle possibilità e al tempo che noi vogliamo dedicare.
Allora, partiamo magari proprio da quello che già abbiamo in casa. Magari nel nostro appartamento, nella nostra casa, ci sono già delle piante. Si può, durante la bella stagione, portarle all'aperto?
Beh, sicuramente gli facciamo un grande favore. Le nostre piante d'appartamento amano andare di fuori perché trovano le caratteristiche più consone a loro, naturalmente d'estate, non d'inverno, perché nei nostri appartamenti solitamente abbiamo un'aria troppo asciutta per queste piante. Va da sé che queste piante che noi abbiamo in appartamento non sono abituate al sole diretto, non perché sono delle specie che in natura non stanno al sole, perché in natura stanno al sole, ma quelle che noi abbiamo acquistato e poi portato a casa nostra, il sole diretto non l'hanno mai visto, e se noi le mettiamo in giardino o in terrazza dove batte il sole, queste bruciano all'istante. Bisogna metterle in posizioni dove hanno sì luce, ma non sole diretto.
In questi giorni il tempo è un po' bizzarro, perché siamo passati da temperature altissime per la stagione, tanto sole, poi tipo oggi piove a dirotto, le temperature scendono soprattutto di notte. Allora, si può già portare in questo momento le piante all'esterno o bisogna essere un po' cauti?
Dunque, si è già fatto, nel senso che io le mie piante le ho già messe fuori, abbiamo avuto un marzo, un aprile strepitoso, sopra la norma, temperature giornaliere sempre sui 20 gradi e di notte oltre i 10 gradi. Se sono piante, diciamo, già sviluppate, come dicevo all'inizio, che hanno già una certa resistenza, è importante che la temperatura notturna non scenda sotto i 10 gradi e poi va tutto bene. È chiaro che se dovesse esserci una ricaduta drastica, queste piante soffrirebbero, sì.
Anche se probabilmente di questi periodi, a meno che uno vive proprio in montagna, sotto i 10 gradi è un po' difficile, penso, no?
Penso anch'io. Ormai abbiamo passato in Svizzera interna, loro hanno avuto i giorni scorsi freddo, ma loro lo sanno perché sono dei giorni famosi, li chiamano di Eisheiligen, i santi gelati, una cosa che noi non conosciamo in Ticino. Questi giorni da noi non sono così accentuati e loro aspettano sempre questi giorni, sono all'inizio di maggio, passati questi giorni tutti iniziano a fare orto, iniziano a tirare fuori le piante. In Ticino abbiamo la fortuna che le Alpi ci proteggono da queste correnti fredde e non siamo confrontati in questa stagione con delle ricadute drastiche.
Diceva i fiori e le piante saranno grate di un po' di aria all'aperto, ma posso mettere sul mio balcone o in giardino qualsiasi tipo di pianta, oppure alcune proprio devono rimanere in casa?
Ma il discorso è sempre legato un po' al sole diretto, e chiaramente se noi abbiamo dei cactus, per esempio, e li mettiamo fuori e ci fa 3 settimane di pioggia, cosa che può succedere benissimo in Ticino di questi periodi, è chiaro che loro ne soffrono perché non sono abituati a tutta quest'acqua, ma tutte le altre le piante sì.
Un'ascoltatrice ci scrive: desidero chiedervi se posso coltivare una rosa in vaso sul balcone. Ho già delle piante verdi tutto l'anno, piante apposta da balcone, e va detto che appunto i miei terrazzi sono in pieno sole.
Dunque, la rosa in pieno sole ci sta benissimo, non è questo il problema. Se il vaso è abbastanza grande e del materiale giusto, io consiglierei una terracotta, che la terracotta isola dal caldo, visto che batte il sole, e non un vaso di plastica che non isola, va scelta poi il terriccio giusto, il substrato è molto molto importante, ne abbiamo accennato prima. Sicuramente se noi vogliamo allestire, tra virgolette, un giardino in terrazza o balcone, balcone, siamo tenuti a creare la base per queste piante, e in questo caso il terriccio è di importanza vitale.
Beh, ce ne sono davvero di tante qualità. Sui sacchi ovviamente è spiegato già in qualche parola, in teoria, che cosa sono adatti, però il consiglio dell'esperto è utilissimo. Tante volte la gente, magari per non sbagliare, acquista il terriccio universale. Che cosa,
sì.
Che cosa si può dire in proposito?
Ma voglio prenderla più larga. Stiamo vivendo una fase molto delicata, molto difficile, non solo per il consumatore privato, ma anche per il professionista, perché abbiamo maturato un'esperienza di 70 anni, se vogliamo, con dei terrici che la base era la torba. E ci siamo abituati alla torba, ci siamo abituati a questi terrici, e praticamente è una cosa quasi innata. Oggi che siamo diventati un pochettino più attenti all'ambiente, tutte queste cose, e questa torba, come si sa, vengono dalle torbiere che vengono depredate nel nord, in Irlanda, nei paesi baltici, e si vogliono proteggere queste torbiere perché ci mettono centinaia di migliaia di anni per formarsi. Si sta cambiando, stiamo vivendo un cambiamento, e i terricci che vengono proposti sono dei terricci, chiamiamoli così, alternativi, e non più a base di torba, ma comporta veramente un cambiamento di paradigma radicale, di comportamento, di come si usano questi terricci, perché sono veramente completamente differenti. La torba era un materiale soffice, un materiale sterile, se si vuole, di conseguenza molto facile da gestire. Viceversa, i terricci di ultima generazione, questi che vengono proposti oggi, sono dei terricci che vengono fatti da materiali riciclati, cioè materiali vegetali, resti vegetali di terra, di corteccia, di legno e quant'altro, e questi sono dei materiali molto più ricchi di sostanza, di conseguenza completamente diversi, e vanno gestiti, perché soprattutto le piantine piccoline non sono abituate a essere trapiantate in un terriccio universale del giorno d'oggi, perché è veramente molto ricco e è ancora, diciamo, in lavorazione, c'è ancora una fermentazione, una vita in questa terra, non è sterile, anzi è molto vivo. E una pianta grande e vigorosa non soffre questo cambiamento, anzi le piante più vigorose amano nutrimento. Viceversa, se noi prendiamo delle piantine piccoline che possono essere, non so io, degli annuali, gerani e quant'altro, o delle aromatiche o dei ortaggi, queste qua potrebbero soffrire in questo terriccio perché è troppo ricco, cioè è veramente uno shock per queste piante, mm-hmm. perché entrano in un ambiente completamente diverso dall'ambiente di coltura, e di conseguenza bisogna fare molto attenzione che se noi piantiamo delle piante vigorose, questi terricci universali, come hai menzionato, vanno benissimo. Viceversa, se noi andiamo a piantare delle piantine piccole, esili, deboli ancora, che devono ancora farsi, bisogna veramente scegliere bene il terriccio, cioè cercare dei terricci che non hanno come base resti vegetali, bensì dei sostituti della torba. Ci sono, naturalmente costano di più che la torba, e questi terricci hanno anche un costo un pochettino più elevato, e qua sto parlando delle fibre di cocco, dello sfagno, e sono delle fibre che naturalmente, come detto, costano un po' di più, però hanno le caratteristiche della torba.
Mm-hmm. Quindi se una persona fa il fai da te, va e cerca da solo nel negozio i terricci, che cosa deve tener conto, appunto, oltre a leggere che non sia presente la torba? Ci sono delle diciture per questi tipi di terriccio?
Ma allora, va detto una cosa, che la torba non è ancora vietata in Svizzera e in Europa, ma si parla di un termine più o meno di un anno e mezzo, due, e verrà vietata con ogni probabilità. Ci sono ancora terricci con dentro la torba, ma diciamo la grande distribuzione ha anticipato i tempi. Loro si vogliono mostrare prodighi e, diciamo, queste grandi distribuzioni, in particolare svizzere, hanno già eliminato completamente dall'assortimento i terricci a base di torba. Di conseguenza non se ne trova più tanti di terricci a base di torba. E per ovviare appunto questo problema ci sono questi sostituti alla torba che, come detto, sono la fibra di cocco, lo sfagno e anche, diciamo, certe fibre di legno, e c'è scritto sulle confezioni che questi terricci sono proprio un sostituto della torba.
Sì. Allora, stanno arrivando tante domande molto specifiche. Io, prima di leggerle, ricordo ancora una volta i nostri numeri di telefono, perché non è detto, insomma, che i nostri ascoltatori li conoscano a memoria. Ci ascoltiamo Lemon Tree e poi cominciamo a rispondere alle vostre domande.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see. Just a yellow lemon tree.
E torniamo in diretta con il nostro ospite Valentino Stedler. Stiamo parlando di giardinaggio, di come riuscire ad abbellire in maniera davvero piacevole i nostri balconi. Come dicevo, Valentino, stanno arrivando tantissimi messaggi, allora diamo voce ai nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: io ho dei semi fantasia di fiori di campo, che terra ci vuole? Si può utilizzare la terra dell'anno scorso o ci vuole anche della sabbia?
Dunque, adesso qua dovrei sapere se questi fiori fantasia li vuole piantare in un vaso o in giardino in terra piena.
Non è specificato. Allora,
Allora,
facciamo
diciamo così.
entrambi i casi, così risolviamo
Allora,
la questione.
se è in terra piena, sicuramente, cioè, la domanda se si può usare la terra dell'anno scorso, suppongo che si tratti di vaso o di cassetta. Sicuramente va rimpolpato un pochettino, perché se questo terriccio in un vaso, in una cassetta, è già stato depredato per una stagione da una qualche pianta, è forse opportuno rinvigorire e dargli un po' di nutrimento a questo terriccio. E magari aggiungendo del terriccio, adesso dipende sempre il terriccio che è stato usato l'anno prima, che terriccio si tratta. Solitamente quando in un terriccio per una stagione ci sono stati già delle piante, dei fiori, è bene mettere un terriccio un po' corposo. Allora in questo caso andrebbe bene un terriccio universale, privo di torba, che è ricco. E in più aggiungerei un pochettino di concime, che non guasta mai.
Quindi, se una persona ha, per esempio, utilizzato l'anno precedente comunque tanta terra per riempire quei vasi particolarmente grandi, non è che li deve sempre svuotare, cambiare tutto, ma può riciclare parte della terra già presente.
Senz'altro. Allora, il substrato è molto importante. C'è da dire che in un vaso, in una cassetta o in una vasca, abbiamo la facoltà, cioè nel senso che il mondo è lì, si ferma lì, non va oltre. Di conseguenza non ci sono grandi sorprese, non è che la pianta può mettere le radici da qualche parte dove non dovrebbe, le radici restano dentro lì. Abbiamo, diciamo, un controllo abbastanza, possiamo quasi dire, totale sulla pianta, e di conseguenza possiamo anche durante l'anno, durante la stagione, possiamo sempre aggiungere dei correttivi. Se vediamo che la pianta stenta a crescere, possiamo concimarla, magari anche concimarla in maniera liquida, che è subito a disposizione della pianta, e gli diamo subito del nutrimento. Oppure, se le piante che noi mettiamo dentro sono delle piante da dove noi poi vorremmo mangiare qualcosa, che sia che delle fragole, sia degli ortaggi, sia delle aromatiche, consiglio vivamente di usare solo concimi biologici, cioè stallatico, stallatici composti. Ci sono delle Oggigiorno ci sono dei prodotti eccezionali. Per esempio, a me piace usare uno stallatico combinato che ha il 50%, diciamo, lettame di mucca e il 50% lana di pecora. Così facendo ho coperto tutta la stagione di nutrimento le piante, cioè le aromatiche e gli ortaggi che io pianto, sia nell'orto che anche nei vasi, perché non vuol dire che uno che ha la possibilità del giardino dell'orto non pianti qualcosa nei vasi, perché io, per esempio, a me piace cucinare, e se dovessi andare a prendere le aromatiche ogni volta nell'orto, magari mi passerebbe la poesia. Allora cosa faccio? Mi metto dei bei vasi davanti alla cucina, così faccio due passi e mentre cucino vado a prendere il mio origano, vado a prendere il mio prezzemolo o il mio basilico. E allora, come detto, il terriccio da una parte è molto importante, dall'altra so che se vedo che il mio basilico non cresce come voglio, posso sempre correggere il tiro.
Riassumo il messaggio di Elena che è lungo, ci dice che ogni anno lei ripianta i gerani nelle stesse cassette abbastanza grandi, non è in grado di tirarle al coperto e farle resistere all'inverno, quindi ripete l'operazione ogni primavera e ci chiede la procedura corretta per rimettere i gerani nella stessa cassa. Quanta terra deve togliere, cosa deve fare con quella rimanente? Quale mettere nuova, eccetera, eccetera, eccetera. Com'è il procedimento?
Dunque, in autunno, se noi strappiamo lo geranio, o d'inverno, quando strappiamo il geranio, comunque sia togliamo un volume di terra, perché c'è una zolla che noi tiriamo dietro, e questo volume chiaramente va di nuovo compensato. Io non pretendo che la gente tiri fuori, che so io, un terzo della terra e ne metta della nuova. Chiaro, sarebbe la miglior cosa dire, non so, ok, io ogni anno tolgo un terzo del substrato, aggiungo del nuovo, lo mischio con quello vecchio, questo sarebbe l'optimum. Naturalmente è un lavoro, diciamo, importante. Io, diciamo, malgrado sono un professionista, sono magari pigro in questo senso e compenso con del terriccio, ottimo terriccio, bello, grasso, quello che praticamente viene a mancare proprio perché ho tolto del volume dell'anno precedente.
Qualcuno ci chiede quando praticamente rimetto in un vaso una piantina appena acquistata, quanta terra devo togliere dal vaso esistente, devo pulire le radici eccetera eccetera prima di mettere la piantina nella nuova terra, nel nuovo vaso?
Allora, solitamente diciamo il volume di terra di coltivazione della pianta che ho comprato, della piantina che ho comprato, solitamente non lo intacco, perché questa piantina solitamente non è che abbia un apparato radicale sviluppatissimo. Se fosse una pianta che è nel vaso di coltura da, che so io, 5 anni, allora sì, va disfatto un po' questa zolla, liberato un po' le radici, ma solitamente le piante che noi acquistiamo non sono piante vecchie, sono piante appena coltivate, di conseguenza l'apparato radicale è veramente minimo e allora non andrei assolutamente a toccare il volume di terra e di conseguenza radici della coltivazione, perché potrei fare anche un danno. Viceversa, nel vaso dove vado a metterla a dimora, lì tolgo unicamente la terra che fa sì che mi ci sta la nuova pianta.
Mm-hmm. Gigi ci dice che fiori posso mettere sul balcone, fiori che sporcano meno dei geranei, perché ho problemi con gli inquilini del piano di sotto che si lamentano per la caduta dei petali.
Dunque, la natura un pochettino sporca, la natura accettiamo così com'è, è vero, magari il geranio butta qualche petalo, che francamente avere a che fare con dei petali non vedo il grande problema. Comunque ci sono piante che sporcano forse un po' di meno, sì. È di gran moda al momento la Dipladenia, che sicuramente sporca meno del geranio, ma adesso io mi distanzierei dal discorso sporcare, perché sì. Veramente è irrisorio la cosa, ma diciamo così il geranio dà magari altre problematiche ben più che lo sporcare, magari anche di malattie e di parassiti, e di conseguenza la moda del geranio un po' si sta scemando e sempre nuove culture, nuove essenze stanno un po' intaccando questo mito del geranio, ecco.
Qualcun altro invece ci scrive: ho appena comprato un alberello di ulivo alto circa 1,80 m, messo in un grande vaso e posto su un terrazzo molto soleggiato e anche ventilato. L'inverno come mi devo comportare? Lo devo coprire?
Dunque, se il signore diceva dove abitava, potevamo rispondergli in maniera puntuale. Posso dire che l'ulivo è molto resistente e ci sono pochi posti in Ticino dove non supera l'inverno. Sul piano di Magadino, per esempio, potrebbe essere un problema, dove d'inverno magari può scendere molto la temperatura, che so io, da Ambrì in su anche, ma altrimenti diciamo bene o male ovunque l'olivo sta bene.
Ecco, visto che ci scrive Zurigo in tempo reale.
In tempo reale Zurigo, allora sì, allora Zurigo, anche lì dipende naturalmente dove, se è su un fortunato della Gold Coast sul lago non ha problemi, però ci sono delle zone molto, molto ventilate dove d'inverno le temperature scendono abbastanza, allora potrebbe magari essere un problema e allora andrebbe magari tirato verso la parete della casa in maniera che è un po' più riparato la pianta.
Visto che, dicevo, l'ascoltatore ha chiesto per l'autunno, l'inverno, ma sono tanti ad avere un bel ulivo in terrazzo, in giardino, qualche precauzione particolare invece adesso durante l'estate?
Allora, l'olivo è una pianta molto facile, devo dire, a parte diciamo ha un fungo che fa delle macchie rotonde marroni in mezzo alla foglia, non sul bordo ma in mezzo alla foglia, abbiamo pochi problemi. Se è protetto, nel senso che se c'è un tetto sopra la terrazza, allora abbiamo più problemi, allora abbiamo il ragnetto rosso che lo colpisce e solitamente il profano non si accorge finché il danno non è quasi, diciamo, irreversibile. In compenso non abbiamo il problema del fungo se è coperto. L'olivo andrebbe, se è in terrazza, messo in una posizione dove ci piove sopra. È molto importante questo.
Sì. Allora, tantissime domande. Volevo chiedere, se coltivo la melissa citronella e dei pomodorini cherry sul terrazzo della mia casa di montagna a 1400 metri, in posizione soleggiata e riparata, ho probabilità che crescano oppure l'altitudine è troppo elevata?
Allora, adesso non so se il signore ha detto melissa, scusi?
La melissa citronella.
Okay. Allora, la melissa non ha nessun problema, anche a 1400 metri, se è esposizione a sud, viene bene. I pomodori è da fare un esperimento. In teoria, se diciamo l'estate è bello e lungo, dovrebbe farcela. Probabilmente, al posto di maturare in luglio, matureranno più avanti, magari la seconda metà dell'agosto, sperando che a quell'altezza non comincia già a calare la temperatura.
Invece Francesco da Muralto ci scrive: ho piantato settimana scorsa dei fagiolini e delle taccole, mange tu in francese, in balcone. L'idea è quella di creare un pergolato appunto in balcone, sapendo che le piantine poi possono crescere più velocemente. Consigli particolari, perché è precisa che le piantine sono già spuntate in pochissimi giorni.
Sì, queste piante sono molto, molto vigorose, hanno una crescita molto rapida. Quello che è importante anche qui, se il balcone è coperto, di una volta che si sono sviluppate, una volta che diventano più grandi, di lavarle, proprio lavarle, dico, da cima a fondo, la parte aerea, le foglie, con dell'acqua, in maniera che non si ammalino. Perché il grande pericolo è proprio nelle zone molto riparate, dove è coperto, dove non prendono l'acqua piovana, che prendono questo maledetto ragnetto che è onnipresente in queste posizioni. E queste piante così, diciamo, fragili, morbide, ne soffrono ancora di più che per esempio l'olivo.
Beh, qui si aprirebbe anche un capitolo di chi vuole coltivare un piccolo orto in terrazza. Non so se riusciremo a rispondere perché abbiamo talmente tante domande che adesso vorrei procedere con quelle. Allora, come comportarsi con gli ibisco quando si mettono all'esterno per non bruciare le foglie?
Allora, io sono molto drastico. Quando prendo i miei ibiscus, che sono vecchissimi, e li metto in terrazza, prima tolgo tutte le foglie. Cioè, praticamente io le poto in maniera drastica, perché altrimenti a quest'ora non ci starebbero più in casa. E non dico che mi comporto come se fossero dei bonsai, ma comunque sia, li mantengo a una certa grandezza che mi ci stanno poi nelle loro posizioni abituali all'interno della casa. Così facendo ho eliminato questo problema, perché se io tolgo la pianta, l'ibiscus, lo metto in terrazza e la metto al sole, garantito che le foglie bruciano tutte. Poi fa le foglie nuove che resisteranno al sole, perché quelle saranno abituate. Ma io, proprio per accorciare i tempi, proprio lo poto, tolgo tutte le foglie, lo metto fuori e poi spuntano le foglie, che a quest'ora sono già fuori le foglie, è già di nuovo bello.
Bisogna proprio avere il consiglio dell'esperto, perché tante volte si ha paura a tagliare, potare. Invece in questo caso bisogna avere coraggio. Maria invece ci dice: le figlie mi hanno regalato una bella pianta di limone, ci sono frutti e tanti fiori, va bene nell'angolo del terrazzo se poi abbasso la tenda, bisogna bagnarlo spesso?
Allora, il limone va detto che ha bisogno di sole. Allora, se abbasso la tenda, adesso io non so chiaramente com'è la location, ma immagino che il sole viene a mancare. Oltretutto, sempre tornando nelle posizioni riparate e sempre tornando al maledetto ragnetto rosso, il limone è particolarmente soggetto. Di conseguenza è importantissimo che la pianta prenda acqua piovana, che sia esposta, prenda le correnti in estate. In inverno poi va protetto se si abita in una zona non troppo mite, ecco.
Mm-hmm. Sempre a proposito di terriccio, qualcuno ci chiede: il terriccio per erbe e verdura e invece il terriccio per i fiori, si può appunto usare lo stesso per entrambi oppure bisogna differenziarli?
Ma sicuramente queste miscele, queste confezioni di terriccio per aromatiche e verdure o aromatiche e semina, cioè tante volte vengono combinate, sono proprio più indicate alle piantine piccoline che hanno ancora delle radici molto deboli, che devono creare l'apparato radicale. Viceversa, un terriccio universale o addirittura un terriccio per piante da balcone e roba del genere sono decisamente più pesanti, cioè contengono meno perlite, contengono meno sabbia, contengono meno, diciamo, queste sostanze che fan sì, questi ingredienti che fan sì che questi terricci siano leggeri. Cioè un terriccio per la semina è un terriccio leggero, cioè fatto apposta per la semina. Viceversa, un terriccio, che so io, per piante da balcone è un terriccio pesante, perché le piante da balcone, solamente si pensa a delle piante importanti, che so io, l'oleandro o quello che è, e queste hanno bisogno dei terricci pesanti. Da non confondere le due cose, perché se metto, come avevamo già detto all'inizio, una pianta piccolina, debole, in un terriccio troppo pesante, questa non sopporta la ricchezza del terreno.
Mm-hmm. Allora, invece qualcun altro ci scrive: ho due tipi di aloe, le tengo ancora in casa, quando le metto fuori non le metto al sole perché le foglie diventano rossicce e molli. Dicono però che l'aloe dovrebbe stare al sole, cosa è più giusto per queste piante?
Io faccio con le mie aloe, allora, a parte il fatto che ne ho due che restano fuori sempre, e poi quelle che uso io personalmente per fare la mia crema, quella la tiro dentro proprio perché la uso, che così continua a crescere, perché quelle fuori chiaramente non mi fanno foglie nuove durante l'inverno, e quando la metto fuori gli faccio fare un passaggio, nel senso che non la metto subito al sole, ma le metto dietro le palme, dietro un gruppo di palme, per una qualche settimana, dove prendono il sole solo la mattina e la sera, poi man mano le sposto e le metto al sole.
Un'ascoltatrice ci ha spedito foto meravigliose di vasi veramente coloratissimi, molto ricchi, e ci chiede: è vero che i cactus bisogna concimarli solamente ogni 2 mesi?
Sì, il cactus non ha bisogno di così tanto nutrimento. Va detta una cosa, che come posso spiegare questa cosa? C'era l'allevatore che diceva che finalmente il suo asino si era abituato a non mangiare e poi è morto. Nel senso che il cactus, lui sopporta anche a essere concimato solo ogni 2 mesi. A dargli un po' di più di nutrimento, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta ogni 3-4 settimane, lui sarebbe contento, crescerebbe di più. È vero, lui sopporta anche mangiare meno, ma dargliene un pochettino di più non guasta.
Dunque, io lascio tirare il fiato al nostro Valentino Stedler, che è bombardato, ci sono tantissime domande, spero di avere il tempo di leggervele tutte. Allora ci ascoltiamo Tom Petty e poi torniamo a leggerle.
Come back. taste of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers.
Torniamo in studio e ritroviamo immediatamente Valentino Stedler, il nostro giardiniere, consulente tecnico. Abbiamo degli ascoltatori che ci ascoltano veramente anche da lontano. È il caso di Marco che ci scrive da Nole in Piemonte e ci dice: vive a 400 metri d'altitudine, ha un limone in vaso, in terrazzo, periodicamente però presenta un forte ingiallimento delle foglie. Ci chiede che cosa può fare.
Dunque, con ogni probabilità è una carenza. Ora non metto la mano sul fuoco su questa teoria, visto che non la vedo, ma gli agrumi, il limone in particolare, soffre sovente di carenze di ferro, di magnesio, di manganese. È importante dare a queste piante questi microelementi, cioè quando si concima, lo si può fare molto bene per esempio con il concime liquido. Nel concime liquido universale c'è una variegata apporto di nutrimento, cioè azoto, fosforo, potassio. I microelementi sono poco presenti, sarebbero da aggiungere. Esistono dei tonici che si possono aggiungere alla concimazione quando noi concimiamo una volta, che so, alla settimana, una volta ogni due settimane, a seconda di quanto è grande questa pianta, aggiungere questi tonici che contengono proprio questi elementi che vanno dal boro al magnesio, al manganese, al ferro, che il limone ha bisogno veramente tantissimo, gli agrumi tutti, ma in particolare il limone. Io sono sicuro che se si iniziasse ad apportare questo nutrimento particolare, il limone diventa bello e vigoroso.
Daniela, sempre a proposito del limone, ci dice invece che il suo ha dei puntini rossi sulle foglie, toccandoli lasciano sul dito una traccia tipo zafferano, e chiede se colpevole è il ragnetto rosso. Dice di aver spruzzato già due volte le piante con acqua e lisciva per piatti, le sembrano guariti, e chiede se è sufficiente questo trattamento.
Allora, sì, si può intervenire anche in questa maniera. Quando noi interveniamo in maniera, chiamiamola biologica o fai da te, bisogna essere più perseveranti, nel senso che non basta una o due volte, ma bisogna farlo a cadenza regolare. Diciamo un trattamento, un intervento, ogni 3-4 settimane, e farlo sempre, cioè non aspettare che la pianta mostri dei sintomi. Viceversa, in maniera specifica, con dei prodotti specifici contro il ragnetto, è diverso, perché questi prodotti sono dei prodotti che restano sulla pianta, e di conseguenza chiaramente non lo faccio quando c'è il fiore e quando c'è il frutto. È importante, io faccio sempre così sui miei agrumi, che quando raccolgo la frutta e non ci sono fiori, do un bel trattamento sistemico proprio per pulire la pianta, e poi dopo ho pace per tutto l'anno e lascio fiorire, in maniera che chiaramente quando fioriscono i limoni le api e i bumbi adorano naturalmente gli agrumi, e la loro è come caramella per loro, e di conseguenza arrivano a frotte, cioè fanno la fila, e mai e poi mai io farei un trattamento in questo periodo dell'anno, e naturalmente nemmeno quando c'è la frutta, perché poi voglio mangiarla.
Prima abbiamo parlato del concime lana di pecora, qualcuno ci chiede se si può spiegare qualcosa in più.
Questo concime è fantastico, è uscito sul mercato più o meno 3 anni fa, se non mi sbaglio, e io l'ho subito preso per provare e il risultato è stato eccezionale. Come detto, io lo uso, naturalmente è un prodotto biologico, lo uso per l'orto, lo uso per le aromatiche e la differenza dei pomodori è veramente eclatante. Come ha già accennato, non è solo stallatico, cioè letame di mucca. L'etame di mucca, che è eccezionale, ha una caratteristica: è subito a disposizione della pianta, ma dopo 6 settimane il suo nutrimento veramente cala bruscamente. Questa combinazione è fantastica perché abbiamo il 50% di questo stallatico di mucca e l'altro 50% è la lana di pecora. Uno si dice, ma come lana di pecora? Fondamentalmente la lana di pecora è un po' come la ricciolina di corna. La ricciolina di corna è un concime che si usava ai tempi, i nostri genitori, i nostri padri, i nostri nonni usavano tutti la ricciolina di corna. La ricciolina di corna è eccezionale, ma ha la caratteristica che ci mette tantissimo a sciogliere. La lana di pecora, viceversa, essendo più fine, si scioglie più rapidamente. Questa combinazione, per tornare su questo prodotto, abbiamo il primo mese e mezzo o due nutrimento che viene dallo stallatico, cioè dall'etame di mucca. Quando questo comincia a scemare, inizia a sciogliersi la lana di pecora. Così facendo abbiamo coperto tutta la stagione, perché la lana di pecora poi dà nutrimento per altri 2-3 mesi. E così abbiamo il primo mese e mezzo, due, abbiamo lo stallatico che mi dà il nutrimento alle mie aromatiche, al mio orto. E poi dopo subentra la lana di pecora e così abbiamo coperto tutta la stagione. Se dovessi viceversa usare solo stallatico di mucca, dovrei concimare 2 volte.
Allora, sempre a proposito di terra, qualcuno ci scrive: ogni quanto si deve cambiare la terra alle orchidee? Ne ho una favolosa, ho il terrore di fare danni.
Allora, alle orchidee si cambia la terra quando si cambia il vaso, nel senso l'orchidea cresce, perché anche le orchidee crescono, diventano sempre più grandi, e a un certo punto il vaso di coltura dove noi l'abbiamo acquistata diventa troppo piccola, anche perché non sta più in piedi, nel senso che l'orchidea comincia a fare delle foglioni grandi, magari fa un bel ramo di fiori e se lo lascio lì in questo vasettino di plastica casca. Allora cosa faccio? Compro un bel vaso. Io solitamente per le orchidee uso la terracotta, perché l'orchidea poi si mangia la terracotta proprio di sana pianta, nel senso che quando cercherò poi di tirare fuori l'orchidea da questo vaso di terracotta, perché nel frattempo è cresciuta, non riesco a tirarla fuori, devo spaccarlo il vaso, perché le radici letteralmente sono andate a succhiare la terracotta, sono attaccate completamente alla terracotta. Allora io quando cambio successivamente il vaso alle mie orchidee, prendo un martello, spacco il vaso e così com'è il vaso spaccato lo metto nel nuovo vaso di terracotta più grande con in giro il substrato adatto alle orchidee.
Un'ascoltatrice invece ci dice che ha un bonsai, un olivo bonsai, e chiede quale concime usare, se può ancora potarlo.
Dunque, sì, può potarlo sicuramente adesso. Il concime, ci sono i concimi specifici per bonsai che non sono nient'altro che un concime, chiamiamolo universale, un po' più diluito, perché il bonsai magari un concime universale convenzionale è troppo forte, troppo aggressivo. Allora si può comprare, per non sbagliare, il concime specifico per i bonsai, oppure prendere un concime universale liquido e diluirlo di più di quello che è indicato. Per l'olivo io consiglierei addirittura di mettere del concime organico, che può essere sempre uno stallatico, in superficie, e ogni volta che lei lo bagna questo qua un pochettino si scioglie e dà quel nutrimento adatto all'olivo. All'olivo bonsai in particolare questo piace tantissimo.
Sempre un'altra ascoltatrice ci scrive di avere 3 azalee che non sono fiorite e chiede se riesce a ipotizzare come mai. Capisco che è molto difficile senza vedere la situazione, ma ci sono delle possibili cause?
Come dici bene, è molto difficile dare un giudizio. Adesso io ne sparo una. Noi siamo confrontati negli ultimi anni con grossi problemi sulle azalee. C'è una piccola farfallina o cicalina, come noi la chiamiamo, che depone le uova sulla parte inferiore delle foglie e queste uova poi creeranno delle piccole larve che si nutrono, diciamo, della linfa della azalea. Se le azalee di questa signora non sono più belle verdi, ma sono diventate verde chiare o addirittura hanno una tonalità beige, vuol dire che il problema è questa cicalina. Viceversa, magari è anche la posizione. Se è troppo all'ombra, l'azalea fa fatica a fiorire, o il terreno. L'azalea ha una radice molto superficiale e di conseguenza, se è un'esposizione troppo soleggiata, dove picchia veramente il sole, magari in scarpata, e l'acqua scorre via, magari non riceve abbastanza acqua. Adesso sono tre ipotesi che butto là un po' così.
Invece abbiamo Teo che ci domanda come bisogna annaffiare il cactus e quanta acqua ha bisogno. Sembra facile il cactus, dicono sempre che non ha bisogno di troppe cure, però vanno date quelle giuste.
Ma io sono dell'avviso che il cactus non è facile. Anzi, il cactus è difficile perché non ci avverte mai che non sta bene. Il cactus, non avendo la foglia è una cosa fantastica delle piante, perché noi vediamo la pianta, ci comunica con la foglia, si vede subito la foglia, non so, io pende, la foglia diventa marrone, la foglia diventa chiara, e io posso dire come esperto: guarda, se la foglia del limone è diventata chiara, come abbiamo detto al signore del Piemonte, manca microelementi, manca il boro e il rame. Nel cactus le foglie non ci sono e di conseguenza questi segnali non ci sono. È per quello che io dico sempre: il cactus non è facile, fondamentalmente, perché non ci parla. E quando il cactus non sta bene, solitamente è morto. E per quanto concerne, per tornare all'innaffiatura del cactus, dipende tantissimo dalla dimensione del cactus, cioè del suo vigore, e dal volume di terra che lui ha. Se io prendo un cactus, lo acquisto oggi, è un cactus che magari è già sviluppato bene, è un bel cactus, e lo metto in un nuovo vaso. Questa è la fase più difficile, perché il cactus si trova in un nuovo ambiente dove c'è del substrato dove lui non ha ancora messo le radici, e io quando bagno questo substrato resta bagnato. E quando le piccole, debolissime radici del cactus arrivano in questo substrato bagnato, c'è il pericolo che queste radici marciscano. Allora, quello che è importante è che quando io cambio il vaso al cactus, passo sempre a una grandezza superiore, ma di poco superiore, cioè proprio solo magari 2-3 centimetri al massimo nella circonferenza del vaso in più, proprio per non avere il problema della bagnatura. Cioè, fondamentalmente magari potrei dargli anche un vaso più grande, ma è proprio il problema poi bagnarlo il cactus. È sempre un po' un enigma bagnare il cactus. Quando il cactus è da tanti anni nel suo vaso è facile bagnarlo, quando viceversa l'ho appena cambiato il vaso è abbastanza difficile bagnarlo.
Mi consoli, perché io sono riuscita a far morire anche il cactus, quindi vabbè,
no,
mi hai confermato che è difficile.
No, il cactus per me, io come professionista lo vedo più difficile che una pianta ornamentale, ecco.
Ecco, un ascoltatore ci dice: non ho seguito dall'inizio la trasmissione, vale. Però non abbiamo risposto alla sua domanda, quindi non è un doppione. Dice: io ho un compostaggio in giardino e alcune settimane fa abbiamo mischiato la terra che si è formata con il terriccio universale, giusto o sbagliato?
Dipende sempre cosa vuole fare. Sicuramente è giusto, se vuole fare un orto va benissimo, se vuole piantare delle piante, diciamo, vigorose va benissimo, non è da usare per piantine, diciamo, più esili, o per il cactus, per esempio, ecco, sarebbe troppo ricca questa terra.
Invece Graziella ci domanda dove può trovare il letame di mucca oppure la lana di pecora di cui abbiamo parlato prima.
Allora qua andiamo già nella pubblicità occulta. Sì, lo troviamo sicuramente.
Senza fare nomi.
Diciamo nei negozi se posso dire, negozi Brico si trova, ecco, in tutto il Canton Ticino.
Le orchidee possono essere messe all'esterno in estate, se abito a Savosa. Grazie mille, Virginia.
Le orchidee le diranno grazie a Virginia se le mette fuori d'estate. L'importante è che non le mette al sole, magari sotto una pianta. Io ho un bel lauro in giardino e sotto il lauro ci metto tutte le mie orchidee.
Quante erbe aromatiche si possono mettere nello stesso vaso? Posso mettere basilico, prezzemolo, timo assieme? La salvia invece deve stare da sola. Grazie mille, Pamela.
Io sconsiglio vivamente di combinare le aromatiche. So che ci sono delle regole, ci sono delle teorie, ma per non sbagliare io metto ogni aromatica nel suo vaso. Faccio in maniera che non si toccano, ma che sono vicine comunque. Le distanzio sempre in maniera che non si toccano, che ci siano un paio di centimetri dalle foglie una dall'altro, che hanno la percezione di non essere sole, ma che non si toccano. E soprattutto non metto mai più di una specie di aromatica nel stesso vaso.
E ovviamente salto da un argomento all'altro perché io vado in fila nell'ordine d'arrivo dei nostri messaggi. Sempre a proposito di olivo, insomma, a dimostrazione che tanti ascoltatori ce l'hanno, qualcuno ci chiede: mi piacerebbe potarlo a forma di pallone, come devo fare e quando? È alto circa 2 metri.
Allora, l'olivo può potarlo praticamente tutto l'anno. L'importante è non potarlo quando fa freddo. La potatura invernale alle nostre latitudini non va bene per l'olivo, lui subisce uno shock, si blocca e certi esemplari addirittura muoiono. Normalmente non muore, ma resta bloccato per 2-3 anni, non cresce più. E poi quando riprende la crescita ha comunque una ricrescita anomala. Il fatto di tagliarlo in una certa forma non ha importanza, l'olivo sopporta quasi tutte le potature. Chiaramente in questo caso naturalmente non prendiamo in considerazione la fioritura e di conseguenza la fruttificazione, perché formando questa palla dobbiamo sempre di nuovo tagliarlo e non permettiamo alla pianta di fiorire e di conseguenza fruttificare.
Valentino, io ringrazio da parte di tutti i nostri ascoltatori per questi preziosi consigli, sono veramente desolata, voi dovete scusarmi, ci saranno ancora almeno una ventina di domande alle quali non abbiamo potuto dare risposta, prometto, torniamo prestissimo. Valentino, già una promessa che sarà ancora nostro ospite?
Senz'altro, promettiamolo, ce lo mettiamo subito in agenda dopo.
Ecco, io mi copierò le vostre domande e le leggerò nella prossima puntata, sperando che voi siate ancora con noi. Ci risentiamo domani, parleremo di agopuntura con 2 esperti, insomma agopuntura 360 gradi. Preparate già le vostre domande, buon pomeriggio.
La consulenza.